Siamo pronti per un nuovo appuntamento con lo sport. Sono le 20:07 minuti e allora comincia Marte Sport Live. Tiro al bersaglio, via.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via.
Eccoci amici, buonasera e bentrovati da Francesco Marciano, Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Siamo arrivati a martedì 23 di luglio, sono le 20:08 minuti in questo istante. Buonasera a tutti. Vincenzo Russo in regia. Il Napoli è tornato a Di Maro, ma neanche il tempo di disfare le valigie, che bisogna ripartire perché il 25 c'è il ritiro di Castel di Sangro, la seconda parte del ritiro con Antonio Conte, ovviamente, che ritroverà i vari nazionali. E soprattutto la nostra speranza è che a breve venga anche completato l'organico. 339-666-9990 ad aprire la puntata di stasera il capo dello sport del Roma, Salvatore Caiazza. Ciao Salvatore, ben trovato.
Salvatore,
oh, eccoti qua, ben trovato.
Io ci sono, allora, buonasera.
Ti troviamo, ben trovato, buonasera a te. Di ritorno anche tu da Di Maro, non hai disfatto la valigia? Sei pronto per partire anche per Castel di Sangro oppure ti riposi un attimo?
No, l'ho disfatta perché non parto. Vabbè. Io resto da studio.
Ok, bene, ok, ci sta tutto. Senti, allora io
12 giorni di montagna possono bastare.
Bastano e superano, sì, per noi che siamo gente di mare, no? Già
sono esatto, troppi. Bravissimo.
Al di là di questo, volevo da te un po' una sorta di consuntivo e un bilancio di questi 12 giorni di Maro, che ti sono sembrati?
Allora, inutile dire, Francesco, che l'appeal maggiore di questo ritiro è stato senza dubbio Antonio Conte, ma non poteva essere diversamente.
Sì.
I fari sono stati puntati su questo allenatore che era tanto atteso e che, diciamo, è stato tra virgolette la salvezza anche di chi ha organizzato questa fase di ritiro, perché ha messo un po' d'accordo tutti. Ha trascinato con il suo carisma i tifosi, ma soprattutto i calciatori, quei calciatori che avevano bisogno di uno stimolo per ripartire, di una guida tecnica capace di poter dare loro un'impronta tecnica, tattica, ma soprattutto caratteriale, perché Francesco, questo era un Napoli che aveva finito malissimo lo scorso torneo. E sì. Quando all'Elio Reale è stata fatta la domanda se nello spogliatoio ci sono ancora delle scorie mentali, lui ha risposto: non era facile, non è facile smaltirle tutte, però ce la faremo. E quindi ho assistito ad un ritiro fatto di lavoro, grande lavoro, 6 ore quasi al giorno di lavoro. Massimo sacrificio, tantissimo sudore, senza tregua, e devo dire che tutti, proprio tutti, compreso Osimhen, che avrebbe potuto avere la testa altrove, si è messo a disposizione dell'allenatore seguendolo in tutto quello che chiedeva. Naturalmente non ha partecipato alle due amichevoli per evitare qualsiasi infortunio che potesse poi andare ad inficiare una sua cessione.
Ecco, a tal proposito direi anche che in ogni caso, secondo me, la cessione di Osimhen è comunque inevitabile, perché al di là di quello che si è letto, si è detto, eccetera, leggevo non so dove, non ricordo, che addirittura si poteva immaginare una permanenza di Osimhen a Napoli, per quanto sia dal punto di vista tecnico la cessione, la partenza di Osimhen una perdita, ovviamente, non si può però immaginare una sua permanenza semplicemente per un discorso economico. Il Napoli non può permettersi 10 milioni di euro di ingaggio e soprattutto non si possono ritrovare delle situazioni che ancora, le cui scorie ancora non sono state smaltite, come dicevi tu.
Francesco, il problema è che Antonio Conte sa bene di non poter contare su di lui. Quando si è fatta la seconda sua conferenza, quindi la prima di Maro Folgarida, gli abbiamo chiesto, no, della situazione, e lui ha detto rispetto a quella conferenza stampa di Palazzo Reale non è cambiato nulla. La verità è che nella prima fase di lavoro ha voluto e ha potuto lavorare anche con calciatori che molto probabilmente, quasi sicuramente, non resteranno in azzurro. Però da Castel di Sangro, quindi da dopodomani, 25 luglio, vorrebbe il gruppo da allenare, che poi potrà certo, sfruttare per la partita con il Modena in Coppa Italia il 10 agosto e poi dal 18 quella del campionato. Quindi vorrebbe, parlavi tu di Lukaku aspetta, si è messo in un regime alimentare consono a quelle che sono poi le richieste del suo allenatore preferito. Quindi ci sono varie situazioni da limare, ma soprattutto bisogna capire con quale rosa si ripartirà da Castel di Sangro. Arrivano i nazionali il 25 mattina, c'è questo raduno a Castel Volturno, poi la partenza per l'Abruzzo con 7 nazionali su 8, e poi lì si farà una cernita fino a chiudere definitivamente la rosa.
Tra l'altro ti voglio dire, a proposito di questo, visto e considerato che nei primi 12 giorni Conte ha parlato un paio di volte e ha anche detto il livello è medio, il livello da cui si parte è medio, ritengo anche che lo abbia detto a ragion veduta. Uno, perché il Napoli l'anno scorso è arrivato decimo, quindi a metà classifica. Due, perché il materiale umano che aveva a disposizione era ancora incompleto, per cui non poteva dire a livello altissimo, mancano tanti giocatori e la squadra va ancora completata. Secondo me, se avesse detto siamo altissimi, siamo fortissimi, eccetera eccetera, era un po' come se avesse detto, come se avesse saltato anche al chi non salta è bianco nero, onestamente.
Non sarebbe stato Conte, Francesco.
Bravo, mi sarebbe sembrato molto falso. Invece
no,
è stato
non sarebbe
molto...
stato Conte se avesse detto questo, perché ti assicuro che è un allenatore convinto, onesto, quello che devo dire, dice, ha chiarito una volta per tutte che lui non salterà al coro chi non salta Juventino è, ma che è il primo tifoso di questa squadra. L'ha dimostrato all'Inter quando ha vinto il campionato con i nerazzurri, quindi non c'è alcuna volontà di rinnegare il passato, di rinnegare una sua fede. Però poi la professione, il professionismo e la professionalità vanno prima di ogni cosa, quindi sa bene che nel suo sangue è bianco nero, però sì, questo non significa che quando vedrà la Juve non cercherà di batterla, e ha fatto bene a dire ciò, perché bisogna anche sdoganare questa anti-juventinità, perché anche io sono un anti-juventino come te, nato.
Vabbè, lo siamo tutti,
mi danno fastidio
certo,
certe cose, però Conte secondo me è un capitolo a parte, uno che ha scelto il Napoli perché è convinto di poter fare grandi cose. Come dicevi tu, ad oggi siamo con un Napoli di medio livello, che aumenterà con l'arrivo di altri, magari con i rinforzi che vuole, ma soprattutto con il lavoro, perché questo Napoli è tutto basato sulla fatica. Dico fatica perché poi va di moda quel claim amma fatica, dove Napoli ha sfruttato al massimo il marketing e ha venduto tantissime maglie.
Assolutamente d'accordo. Senti, ti faccio una domanda prima di salutarti e ringraziarti, sì, per quanto riguarda le altre situazioni del calciomercato, e mi riferisco alle cessioni degli Østergaard, dei Nathan, dei Lindstrom, credo che siano
Raspadori, di Ngong.
Tu pensi che Raspadori addirittura e Ngong possano essere
perché Raspadori, Conte è stato chiaro alla domanda specifica su Raspadori, ha risposto che lui non lo vede come centravanti, al massimo potrebbe essere un sottopunta, giocando con il 3-4-2-1 lui non lo vede come attaccante, l'attaccante che vede è Lukaku, è un vice Lukaku, deve avere le stesse caratteristiche, ma adesso potrebbe essere Khedira come Retegui o se resta Simeone. Quindi c'è la Juve che potrebbe interessarsi al calciatore, magari, non lo so, succede che arrivi Chiesa qui in azzurro e sarebbe davvero un gran colpo. Vediamo, comunque, parlare di Østergaard, che sicuramente ha il futuro altrove, di Lindstrom, uno tra Juan Jesus e Nathan cambierà aria. Credo che sia ormai lontana la pista Hermoso, perché De Laurentiis, parlando con un tifoso alla specifica domanda sullo spagnolo, disse: allora si vede che non capisci molto di calcio, no? Questa uscita un po' così ha allontanato il calciatore dal club azzurro. Le cose da fare ci sono, perché secondo me va preso un altro centrocampista, se non due, perché Gaetano sicuramente è destinato ad andare via,
andare a Cagliari
magari a tempo ormai in maniera definitiva, l'ha detto il suo agente ieri, e quindi la situazione si deve delineare, ma al più presto, perché Conte a Castelvisandro vorrebbe lavorare con chi poi resterà.
Va bene, Salvatore, io ti abbraccio, ti auguro buona serata, buon lavoro e
grazie
di cuore.
A te, Francesco.
Ciao, buona Salvatore, grazie a te. Salvatore Caiazza, capo dello sport del Roma, torniamo tra poco, andiamo in pubblicità. 339-666-9990.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
366-6699-90 per le vostre considerazioni in onda. Aspetto tanti messaggi da parte vostra. Buonasera e bentrovati da Francesco Marciano con Vincenzo Russo in regia. Tra poco Gianni Improta, anche Mario Zaccaria. Insomma, chiacchieriamo insieme di Napoli, di calciomercato, di lavoro da fare. E allora saluto il presidente Ussi, Mario Zaccaria. Buonasera, ciao Mario.
Ciao, buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ben trovato. Allora, direttore, ti chiedo subito un giudizio, non tanto sul lavoro del Napoli a Di Maro, perché secondo me è ancora presto per esprimere, no, una valutazione di quello che è stato, considerando che siamo solo a metà del percorso, quanto piuttosto sulle parole di Conte. Secondo me non ha sbagliato mai nella comunicazione. Volevo un tuo parere.
Sì, sono rimasto favorevolmente sorpreso, diciamo così, perché il ricordo di Conte, che insomma possiamo avere soltanto per via indiretta, perché avendo allenato squadre diverse dal Napoli, certo, non lo abbiamo frequentato, diciamo così, in senso giornalistico molto, però io, insomma, per il suo carattere pensavo che fosse meno disponibile, meno pronto ad avere un rapporto così franco, così preciso, così serio soprattutto. Questo l'ho avuto sia con i giornalisti, l'ho avuto anche e soprattutto con i tifosi, per esempio nella circostanza che chi non salta è bianconero, e questo mi è molto piaciuto. Una personalità forte, ma anche una persona seria, una persona che sa quello che può dare e che deve dare alla società, alla squadra e quindi conseguentemente anche ai tifosi. Insomma, è stata veramente un'ottima impressione, al di là di quelli che sono gli aspetti tecnici, chiaramente, che poi si vedrà in seguito, ma che già conosciamo, perché il valore tecnico dell'allenatore è già noto.
Sì, assolutamente. Io penso come te, come comunicazione non ha sbagliato nulla, e anche il discorso che facevi tu, ne parlavo anche poco fa con Salvatore Caiazza, proprio del chi non salta è bianconero. Ora, per noi napoletani, per il tifoso napoletano l'antijuventinità è un valore, no? Come si suol dire, però si deve anche uscire da una logica, se vogliamo, campanilistica, e l'allenatore fa bene a mantenere il rispetto dei ruoli e a dire questo. Oltretutto, se avesse accontentato il tifoso al chi non salta è bianconero, secondo me avrebbe dato un senso differente a tutto quanto aveva invece precedentemente detto e fatto. Quindi si è dimostrato coerente,
sarebbe stato meno credibile in tutto,
meno credibile, bravo, questo,
ma meno che invece si è comportato con serietà, e la serietà, diciamo, la si mostra e la si dimostra in tutte le circostanze. Quindi se, chi è serio per un fatto come quello che stiamo ricordando è serio per tutto il resto, quindi per il lavoro che fa, per i rapporti con la squadra, per i rapporti con il pubblico, per i rapporti con la società soprattutto. Quindi diciamo è una persona seria e questa cosa ce l'ha confermato.
Quando Antonio Conte dice il livello da cui si parte è medio, a me trova concorde, semplicemente perché il Napoli l'anno scorso è arrivato decimo, B perché ha lavorato non con la squadra al completo e soprattutto anche senza gli innesti che magari richiederà per quanto riguarda la completezza dell'organico della squadra che lui vuole vedere, e poi perché onestamente secondo me un poco di mani avanti le ha messe, perché giustamente dice non è che siamo, dobbiamo partire a razzo, siamo fortissimi, siamo più forti eccetera. Secondo me è stato anche in questo caso molto intelligente e serio.
Sì, diciamo che c'è un mix di condizioni per le quali giustamente ha voluto essere prudente, perché insomma fino ad ora, diciamocelo francamente, la campagna acquisti del Napoli non è che abbia avuto un decollo verticale, è una campagna acquisti che richiederà interventi importanti in entrata e in uscita, attenzione, perché oggi le entrate sono difficili ma le uscite, viva Dio, sono quasi più difficili delle entrate, perché sistemare dei calciatori in sovrannumero, come sicuramente il Napoli ne ha molti, è un'impresa titanica. Quindi anche se li dai gratis non se li prendono, quindi è un problema. E lui giustamente si trova con una squadra che l'anno scorso è arrivata decima, che probabilmente con la forza del nuovo allenatore, con le idee del nuovo allenatore e soprattutto con le novità anche sul piano atletico della preparazione, intendo che si è visto, è completamente diversa da quella dell'anno scorso, e basti ricordare in questo senso la battuta di Politano che la dice lunga
Sulla preparazione atletica, certo.
E sulla preparazione atletica, questa la dice lunga, cioè, l'anno scorso si giocava e si scherzava e quest'anno invece erano trafortiti, e questo è un qualche cosa che è un patrimonio, diciamo così, che poi si ritroverà sicuramente nel corso dell'anno, nel corso della lunga stagione. Però detto questo, insomma, non è che stiamo parlando della rosa del Real Madrid, purtroppo. Quindi giustamente deve andarci con i piedi di piombo. Ora, qua tutto dipende il problema è non si menna, diciamola tutto. Cioè, sì, se non si sblocca questa situazione, rimane appesa la situazione. Il Napoli probabilmente non ha, anche se le finanze della società sono quelle che sono, le conosciamo, sono delle finanze che un po' ci invidiano tutti, no? Che né in Italia nessun altro può vantare, però questo è un conto, diverso è se su tutto questo si mette un'altra fiche, un altro gettone di oltre 100 milioni di euro che ti consente di fare dei movimenti.
Assolutamente.
Che sono quelli che poi sicuramente l'allenatore ha concordato con la società. E ora purtroppo c'è il problema che questo gioco di chiamiamolo così, gioco di De Laurentiis, o comunque questa decisione di rinnovare questo contratto a Osimhen alla fine della scorsa stagione, proponendo questa clausola rescissoria, insomma onestamente è un'arma a doppio taglio, e in questo momento il taglio in mano ce l'ha il Napoli, perché non ha il coltello dalla parte del manico, perché
sì, è vero.
Chi può spendere si è messo alla finestra e offre molto di meno dei 120-130 milioni.
Sì, paradossalmente poi se il Napoli avesse piazzato la clausola l'anno scorso avrebbe avuto la fila dietro, avanti alla porta. Adesso invece, considerando anche un'annata non proprio felice anche singolarmente proprio di Osimhen, nessuno vuole spendere questi 120-130 milioni, alla fine però
dicevo c'è anche un altro aspetto da valutare, cioè tutti sanno che il Napoli deve assolutamente togliersi Osimhen, questo è il vero problema, per cui è una debolezza in partenza della società. Questo è stato un errore, diciamo, e oggi anche uno sceicco proprietario del Paris Saint Germain, che i soldi, come dire, sono con un'ora di petrolio, paga tutto Osimhen, di estrazione di petrolio si paga tutto Osimhen, però
è vero anche a scanso. È vero anche che il Paris Saint-Germain ha necessità di sostituire Mbappé, quindi non è che si trovino centravanti del calibro di Mbappé in giro per il mondo facilmente, quindi sì, è no, anche vero, è vero questo.
Però diciamo che è una partita a scacchi, ora fino a che
ecco,
punto
esatto.
De Laurentiis mantiene fermo il punto e fino a che punto invece il Paris Saint-Germain non si spinge oltre, forse ci sarà un punto di caduta, noi lo speriamo. Io non so se De Laurentiis può immaginare che, vista la situazione, il giocatore si convinca ad andare a giocare in campionato in mezzo al petrolio. Io credo che la volontà di Osimhen sia chiara, insomma, è ancora troppo giovane per andare a svernare in un campionato che non conta niente.
No,
quindi io penso che lui su questo manterrà il punto, anche perché alle strette Osimhen rimane a Napoli, gioca a Napoli, dove non poco, perché prende più di 10 milioni di euro netto.
Tanto guadagno 10 milioni e devi mandarmi più via, ma non mi puoi mandare
a Napoli
via,
sto perché bene, mangio la pizza, la mozzarella, sto bene, quindi
l'unica cosa
che non gioca la Champions, però sai, questo è molto relativo, quindi certo. Il Napoli si è messo in una situazione un po' antipatica, devo dire, speriamo che presto si risolva questo problema e che il Napoli poi possa procedere con Lukaku, il quale ha bisogno di tempo, perché Lukaku ha una
struttura fisica diversa,
struttura fisica per la quale Conte se lo deve mettere sotto e gli deve far fare più o meno lo stesso trattamento che ha fatto agli altri fino ad ora a Di Maro, e ci vuole un po' di tempo, quindi il tempo sta giocando a favore della società e questo non è un bene, però insomma speriamo che si mettano d'accordo in qualche modo.
Sì, io sono convinto che
mettersi d'accordo, che De Laurentiis si ceda su un po' sulla clausola
sul prezzo,
sul prezzo,
e che anche il Parì diciamo così faccia dei passi avanti e si discosti dagli 80 milioni offerti esatto. Per acquistare il calciatore, secondo me
facciamo così, facciamo 100 d'accordo,
due anni, un abbraccio direttore, a presto,
ciao, grazie, un saluto a te, ciao.
A presto, grazie a Mario Zaccaria, va bene, ma due anni, no, per dire, insomma, facciamo, arriviamo a metà strada, a 100 si chiude e poi vediamo. 339-666-9990, i vostri messaggi tra poco, dopo la pubblicità, state con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
20 e 32 minuti, bentrovati da Francesco Marciano. 339-666-9990, dicevo del ritiro del Napoli dal 25 di luglio, tutto pronto a Castel di Sangro, 15 giorni di ritiro, insomma veramente come al solito Castel di Sangro poi si tinge d'azzurro, tra l'altro quest'oggi con Dario avete anche avuto modo di ascoltare il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che insomma ha già detto di una città che si è addobbata mezza azzurra, praticamente. Dunque 339-666-9990 ancora per i vostri messaggi, nel ritiro tantissime attività di ogni genere. Allora, un po' di messaggio, onestamente, intanto riproviamo sempre Vincent, naturalmente a Gianni, mi chiedo come possa aver giudicato una squadra decisamente monca il mister, mancano titolari come Kvaratskhelia, Lobotka, Di Lorenzo e Meret, senza contare Raspadori e Oliveira, avrebbe dovuto mantenere un giudizio sospeso, mio pensiero. Beh, io onestamente dico che lui si è mantenuto a metà, per questo dico, lui il giudizio è sospeso appunto per questo, proprio perché non c'è ancora un giudizio definitivo. E poi Gilda, onestamente, mi permetto di dire, se dobbiamo valutare il Napoli non possiamo definirlo uno squadrone dopo l'annata che c'è stata l'anno scorso, no? Dobbiamo essere anche onesti. Allora si parte dalle ceneri di un fallimento, quello di un decimo posto che ci ha fatto arrabbiare, che ci ha deluso e che insomma nessuno di noi si aspettava, per cui è ovvio che Conte dovesse dire il livello è medio, c'è tanto da lavorare, lo sappiamo bene. Secondo me, anzi, se avesse detto sospendo il giudizio non sarebbe stato credibile, mi permetto di dire, e secondo me anche se avesse detto siamo fortissimi sarebbe stato ancora meno credibile. Ancora un messaggio, mi sembra frettoloso, al giudizio su Raspadori: va bene che il mister conosce il calciatore, non l'ho ancora visto sotto la sua direzione. Secondo me è anche vero che non è che ci sia bisogno di conoscere troppo, di vederli troppo all'opera i calciatori. Cioè, se te sei un allenatore di grido, conosci tutti i calciatori che il Napoli ha a disposizione, anche quelli che non hanno fatto parte al momento del ritiro di Di Maro. Josué: il Paris Saint Germain sta aspettando la cessione di Colomani o Ramos. Jovic all'Atletico ha fermato tutto. Non lo so, onestamente ti dico che il Paris Saint Germain vuole tirare sul prezzo, almeno questa è la mia sensazione. Il Napoli allo stesso tempo sa anche che 130 milioni sono tanti, a meno che non arrivi la super offerta degli arabi, che però può essere anche rifiutata dal calciatore. Non dimentichiamolo che il calciatore può anche opporsi alla cessione e dire no, io non voglio andare in Arabia Saudita, comunque guadagno 10 milioni di euro in Italia, a Napoli, pure senza mancanza di Champions, resto in Serie A e mi alleno con Conte, eccetera. Quindi detto questo, siamo convinti che il Napoli e il Paris Saint Germain, come anche diceva poco fa Mario Zaccaria, insomma, faranno il possibile per giocare a scacchi, no? Da questo punto di vista. Tra poco anche il direttore Cannella, andiamo anche al telefono da lui, caro Vincenzo Russo, e saremo collegati con Giuseppe Cannella anche tra pochi istanti. Intanto anche messaggio al 339-666-9990, sono arrivati altri messaggi, come ad esempio Roberto da Casoria: potreste sensibilizzare le piattaforme streaming a calmierare i prezzi? Perché non proporre un abbonamento solo per la squadra del cuore? Onestamente, vedere le freccette e il biliardo non mi interessa. Beh, è vero, stiamo leggendo di rincari notevoli sulle piattaforme anche come quella di DAZN. Insomma, tanti soldi per un abbonamento. Mi rendo anche conto che siamo davvero in una situazione particolare. Vediamo che succede. Intanto voglio salutare Giuseppe Cannella. Ciao direttore, buonasera.
Ben ritrovato Massimo, buonasera.
Ben trovato. Allora, carissimo Giuseppe, parlando di Napoli, chiacchieravo poco fa con Mario Zaccaria, con Salvatore Cagliazza, e parlavamo di Conte. Conte, secondo me, fino ad oggi non ha sbagliato nulla.
È carico, dai, è stato fuori dal campionato italiano, che è la sua materia. Personaggio, è accentratore, ha voglia. Secondo me ci sono tutte, come dire, le prerogative affinché possa fare tutto quello che sa fare lui, insomma, aggregare tatticamente, dare qualcosa. Il suo staff, Oriani e gli altri, sanno intervenire. Insomma, il Napoli è sulla buona strada, poi dopo ci vuole anche tanta fortuna nel calcio, quello giocato.
È vero, ci siamo sentiti tante volte nel corso dei nostri appuntamenti il calciomercato del Napoli verte naturalmente, direttore, sulla cessione di Osimhen. Sono già arrivati alcuni giocatori, questa è una cosa che, diciamo così, se vogliamo, è andata un po' in controtendenza rispetto al passato. Il Napoli ha preso un paio di parametri zero, cosa che non era mai accaduta prima, no? Per esempio, però devo dire, a me piace questa idea. Poi soprattutto Spinazzola, Pep, è un calciatore che secondo me a sinistra fa veramente la differenza.
Io non so se in un intervento con te dissi che Spinazzola, a parer mio, dopo Grosso, che abbiamo tutti negli occhi e nei ricordi col Mondiale per quello che ha fatto, è il calciatore più completo sull'esterno in quel ruolo. Se lì sta bene... Purtroppo dopo l'Europeo, dove si è rotto il tendine di Achille, non ha avuto mai quella continuità. Forse magari perché le squadre con cui è stato, Juventus, Roma, erano impegnate nelle coppe, c'era sempre da strappare. il Napoli ha una situazione quest'anno idonea per quello che sono i tempi del calciatore, che viene da un'incostanza di rendimento, ma sulle qualità del calciatore
non si discute assolutamente. Senti, a tuo parere che succede?
Scusami se te ne
prego, scusami tu.
Neanche Mazzocchi, perché
certo.
In quel ruolo è un calciatore che sa la sua, poi c'ha la fede napoletana nel sangue. Il Napoli sugli esterni è messo bene.
Senti, ti chiedo a questo punto di Osimhen, no? Stavo dicendo prima la cessione, eccetera. A tuo parere verranno i due club, Paris e Napoli, l'uno incontro all'altro?
Si deve trovare una soluzione, perché poi quando passa il tempo bisogna sperare che al Paris non funzionino qualcosa in avanti. È un doppio rischio da parte del Napoli e da parte dell'eventuale acquirente il Paris Saint Germain, perché se dovessero trovare degli equilibri nel loro sistema d'attacco hanno la forza di fare un'offerta come vogliono loro. Sì. Se Napoli è fortunato, le cose non vanno bene, devono pagare quello che Napoli chiede, però quando passa il tempo per esperienza non è mai buono.
Quando un allenatore a precisa domanda dell'amico Fabrizio Cappella della RAI risponde: c'è tanto da lavorare, me ne sono reso conto in questi giorni di lavoro a Di Maro, e partiamo da un livello non alto ma medio, che cosa ha voluto dire?
Medio nel senso che non gli è piaciuto evidentemente Napoli in una fase di ritiro, una fase di costruzione di squadra. L'allenatore deve capire le caratteristiche dei giocatori che non conosce, per cui si sperimenta e magari...
Quindi non si espone anche?
Ma sai, in questa fase giocano quelli che l'allenatore vuole conoscere. I giocatori conosciuti, che stanno il fatto loro,
non hanno bisogno di chissà quanto.
Di una condizione. Evidentemente il tuo collega non gli è piaciuto un Napoli che ha in mente lui, che ti voglio dire.
Senti, a proposito di attacco, l'arrivo di Lukaku dal punto di vista tattico è secondo te quello più giusto per come gioca Conte, per l'attaccante che vuole l'allenatore?
Allora, Lukaku ha vinto con Conte all'Inter.
All'Inter, sì.
È un calciatore per quel tipo di gioco che Conte ha sempre fatto, è in testa, è il massimo, non è la Roma che magari aveva fatica sugli esterni, utilizzava poco nelle qualità specifiche di Lukaku l'attacco alla profondità e la difesa della palla in corso. Spalle alla porta Lukaku fa un po' fatica. Oggi giocatore per quello che Conte vuole non c'è di meglio sul mercato, c'è affidabilità, c'è sintonia, c'è l'età giusta. Ricordatevi che quando arrivò Giroud, anche più datata al Milan, il Milan ha vinto uno scudetto, quindi sì. Sono quei calciatori che comunque non vanno mai sotto la doppia cifra, quindi...
No, infatti,
una garanzia, perché
bravo, soprattutto poi non ci sono neanche le coppe, che se vogliamo, per quanto ci dispiaccia, perché è una deminuzio non partecipare alle coppe in una stagione nella quale c'è solo il campionato, secondo me Lukaku
è la Coppa Italia,
è la Coppa Italia, certo. No, vabbè, volevo dire, insomma, non hai una stagione estenuante, non hai 50 partite da dover giocare, c'hai le partite di campionato e speriamo tutte le partite di Coppa Italia, insomma, secondo me può fare molto bene Lukaku. Questo era il senso.
Pure il mio, sì, pure perché insieme hanno vinto e c'è quella felicità della vittoria che si trasmette.
Infatti,
no?
Infatti, assolutamente.
Una felicità nel lavorare insieme. Uno vuole l'altro, certo. E l'altro vuole
tornare a lavorare con lui. Direttore, un abbraccio.
Questo lo sa pure il Cesti,
come? Non ho capito.
Questo lo sa pure il Chelsea, quindi
sì, certo.
Per i giochi di mercato, poi lì c'è un nostro paesano, no? Io, se ti posso rubare 30 secondi,
certo.
Che quando aveva 16 anni lo portai con me al Cagliari, perché siamo di Salerno tutti e due, quindi ha fatto una grandissima carriera in Cinci.
Direi proprio di sì. Ti abbraccio, direttore, grazie di cuore di essere stato con noi. Un abbraccio forte e buona serata. Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie a Giuseppe Cannella. Adesso ci fermiamo e dopo la pubblicità arriva il baronetto di Posillipo, Gianni Improta, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci rientrati, eccoci qua, ancora buonasera e bentrovati a Marte Sport Live da Francesco Marciano. Voglio salutare Gianni Improta con un abbraccio gigante innanzitutto, lo ritrovo con enorme piacere, ciao Gianni.
Ciao Francesco, un ciao, abbraccio Gianni, gigante anche a te.
Veramente grazie dell'invito, aver accolto l'invito che ti ho mandato qualche ora fa. Senti Gianni, allora, sono passati 12 giorni dal ritiro di Di Maro, adesso il Napoli neanche disfa le valigie, perché deve disfarle, perché dopo domani si riparte, se ne va a Castel di Sangro ed è la cosa più importante. Quella della parte, della seconda parte, no, del ritiro, perché si deve mettere a posto l'organico, torna nei nazionali, si lavora già con l'obiettivo, no, di giocare subito le partite serie, no, il 10 agosto la Coppa Italia e poi l'esordio a Verona.
Sì, indubbiamente c'è stata una prima fase dove Conte ovviamente li ha fatti lavorare non poco, quelli che aveva a disposizione, però diciamo che il tutto si va a completare dopodomani in quel di Castel di Sangro, dove poi giustamente, come disse Conte, lì deciderà tante cose, soprattutto l'organico che vuole a disposizione, ed ovviamente poi con il rientro dei nazionali l'organico sarà completo, quindi lui può a Castel di Sangro iniziare realmente quello che ovviamente vuole proporre tatticamente ed anche tecnicamente alla sua squadra.
Ecco, ti chiedo, tatticamente noi abbiamo avuto qualche indizio, no? 3-4-2-1, diciamo così, il Napoli giocherà così, poi magari ci possono essere variazioni sul tema, ma comunque non si prescinderà dalla difesa a 3.
Ma diciamo, sembra che sia così, però ovviamente la partenza è sempre quella, il 3-4-2-1, o potrebbe fare anche il 3-4-3. Però poi durante la gara sono convinto che Conte darà la possibilità ai suoi calciatori di schierarsi anche in maniera diversa. Sarà un Napoli camaleontico, secondo il mio modesto parere, e ben fa Conte, perché la squadra, ovviamente, che stiamo vedendo, stanno arrivando molti difensori, però il discorso rimane sempre lo stesso: il calcio non è cambiato nella sua interezza, è cambiato per come i calciatori poi interpretano la gara in campo e a seconda dei dettami dell'allenatore. Conte ha a disposizione un organico importante, lui dice che è un organico di secondo livello, ma giustamente lo dice perché la rosa deve essere ancora completata. Nel momento in cui sarà completata, io penso che lui si renderà conto che l'organico non è di secondo livello, ma è alla pari delle altre, fermo restando, per quel che abbiamo visto l'anno scorso, l'Inter parte sempre un po' più avanti, però poi i campionati sono particolari e quindi vedremo cosa succederà. Intanto l'organico si andrà a formare in quelli di Castel di Sangro, poi ci sarà la prima gara ufficiale, diciamo, di stagione di Coppa Italia il 10 agosto, e dopodiché poi si apriranno le danze.
Certo.
Dal calendario che è venuto fuori, se il Napoli è convinto delle sue possibilità, io penso che ci possa essere un'ottima partenza.
Senti, ti chiedo di Lukaku, direttore, detto che certamente dal punto di vista tecnico la partenza di Osimhen che io do per scontata, ma semplicemente per una questione economica, di ingaggio, di mugugni che eventualmente potrebbero ricrearsi nello spogliatoio, eccetera, eccetera, io la do per scontata. Poi, se dovesse restare, tanto meglio, no? Perché, però, detto questo, anche Conte sa perfettamente che ci sono accordi diversi e che Osimhen andrà via. Allora, però, di Lukaku è il giocatore giusto secondo te proprio per Conte, per il modo che ha di giocare Conte e per il modo che chiede l'allenatore ai suoi attaccanti di giocare?
Ma io penso di sì. Conte sa quello che gli può dare tatticamente, non solo Lukaku. Io sono sincero, personalmente se vedo che devo investire un po' di milioni su Lukaku non lo prenderei, sono sincero.
Perché?
Ma non lo prenderei perché ultimamente è stato anche soggetto di parecchi infortuni. Però Conte, che lo conosce a menadito, Conte che sa quello che può dare alla squadra, Conte che lo conosce anche fisicamente, se ci sarà ancora un infortunio, quando recupera e come recupera, via dicendo, mi sta bene, perché poi è Conte il responsabile. Io opterei per qualcuno di importante, ovviamente non faccio nome perché ci sono gli addetti ai lavori che sanno il fatto loro. Però ecco, se devo spendere dei soldoni, attenzione anche per quanto riguarda il discorso di ingaggio, allora ci penserei. Però nulla questo nel momento in cui arriverà Lukaku, perché lo ritengo un gran bell'attaccante.
No, per carità, è chiaro quello che vuoi dire.
Com'è?
No, è chiaro quello che è il tuo pensiero. È un grande attaccante, un buon attaccante. Io però preferirei, magari, ecco, per esempio, c'è Gyökeres
nello Sport. Ma è Gianni Broda che lo dice, poi certo, che è responsabile, ma... sa è quello che vuole, e se lo dice lui, il presidente bisogna che l'accontenti, perché è normale che un allenatore è garante di quello che chiede ad una società. Sì. Se insiste in questa maniera vuol dire che Conte ci mette la mano sul fuoco, e noi dobbiamo sposare le tesi di Conte, perché come allenatore non deve dimostrare a nessuno se ci sa fare o meno.
Secondo te, prima di salutarti Gianni, servirebbe anche un centrocampista di qualità? Cioè, io, ecco, a proposito di soldi, io tanti soldi li andrei a spendere per il Cup Miners, dici tu, e grazie, scopri l'acqua calda. Però ecco, ai Napoli ha perso uno come Zielinski, rafforzando proprio l'Inter peraltro, e uno alla Zielinski secondo me servirebbe, perché i gol dei centrocampisti servono come il pane al Napoli, perché insomma bisogna anche rendersi conto che Lobotka e Anguissa, per quanto fortissimi, hanno pochi gol nelle gambe.
Sì, sono d'accordo con te, il centrocampista di qualità lo andrei a prendere. Il nome che hai fatto è un mio pupillo, lo sponsorizzai anche l'anno scorso, poi l'Atalanta si chiuse a riccio e il Napoli non l'ha più potuto prendere. Io lo prenderei ad occhi chiusi, perché Mainers, al di là diciamo delle sue giocate che ti risolve parecchie partite, ma poi anche un duttile, sai, lo può impiegare in più posizioni del campo. E se Conte ha puntato su Cup Miners e su Lukaku, accontentiamolo, perché ecco, sa il fatto suo.
Sì. Va bene, direttore, ti abbraccio e ti ringrazio davvero di essere stato con noi.
Grazie mille, un abbraccio
Gianni.
A te. Ciao, alla prossima.
Ciao Gianni, ciao. Va bene, noi ci fermiamo qui per questa sera, io vi abbraccio, vi auguro buona serata, ci ritroviamo domani dalle 20 con me, quindi con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Domani naturalmente con Dario ci sarà tantissimo di cui parlare, saremo alla vigilia della partenza, no? Il ritiro del Napoli, il Napoli parte di nuovo per Castel di Sangro, e piano piano ci avviciniamo anche alle cose serie. Non che prima non lo fossero state, ci mancherebbe altro, però insomma ci avviciniamo al 10 agosto, che è la prima assoluta del Napoli di Conte ufficiale in Coppa Italia, e poi la settimana dopo c'è la trasferta di Verona. Va bene, ne parliamo, abbiamo tempo e modo per parlarne. Grazie a tutti, grazie a Vincenzo Russo in regia. A domani da Francesco Marciano, buona serata e forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.